tutti, bentornati al Demone del Tardi, terza parte della nostra trasmissione, che oggi è una trasmissione speciale dedicata interamente al tema del referendum. È con noi il professor Carlo Smuraglia, presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'ANPI. Benvenuto professore, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno, buon lavoro.
In studio con noi. La scorsa settimana avevamo ospitato per telefono il presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. Non so se il professore aveva avuto occasione di ascoltarlo, si era posto in maniera abbastanza dialogante con i nostri ascoltatori. Tutti quelli che avevano chiamato, mi pare di ricordare Luigi, sì, erano per il no.
Avevano fatto
delle domande, insomma, molto molto correttamente, molto cortesemente al presidente, e devo dire che il presidente aveva mostrato come dire il suo lato dialogante, il suo lato quasi comprensivo per chi la pensa diversamente da lui, un cambio un po' di atteggiamento. Non so se l'ha notato anche lei. Poi c'è tutto il capitolo dello scontro nel Partito Democratico, a cui stasera assisteremo a una nuova puntata e vedremo cosa succederà. Però un Renzi che nelle ultime settimane ha un po' cambiato atteggiamento, no? Sembra essere, anzi è stato comunque anche disponibile a venire a Radio Popolare, come a confrontarsi con Travaglio, prima ancora con lei, anche se lei insomma con lei il confronto era un po' su un altro piano rispetto a quello con Marco Travaglio. Però un Renzi in cerca di dialogo, la vede anche lei così, ha questa sensazione?
Ma io credo che sia stato suggerito al presidente da qualcuno che l'atteggiamento iniziale, la personalizzazione accompagnata da inasprimento, fosse controproducente. Quindi è cambiato, prima di tutto nel senso che ha ripudiato la posizione della personalizzazione, ripudiato parzialmente perché la sta perseguendo in un'altra forma, nel senso che questo andare in giro per tutta l'Italia, tutte le manifestazioni, in ogni occasione, eccetera, eccetera, è una forma di personalizzazione anche questa, anche se dice che non lo dice più espressamente come prima. Secondo luogo ha capito che siccome si tratta di convincere milioni di persone, delle quali a una parte sono indecise, forse è meglio un approccio più conveniente, che non urti la sensibilità degli e cerchi di spiegare. Poi se spiega o non spiega è un altro problema. Molto spesso tende a spiegare molto che cosa ha fatto il governo, quali sono le benemerenze di questo governo, eccetera, che con il referendum non c'entra niente. Però insomma, comunque prendiamo atto, soprattutto perché io penso che una campagna referendaria, cioè il momento più alto della vita di un paese in cui si esercita la sovranità popolare, dovrebbe essere un momento di grandissimo equilibrio, di informazione e soprattutto di grande rispetto dei cittadini. In realtà non lo vedo molto, mi pare che si raccontino ancora molte cose che non corrispondono alla verità, e auspico che almeno nei prossimi due mesi che ancora ci mancano si stia di più al merito di quanto si stia facendo, perché spesso si finge di stare sul merito ma in realtà si parla di altre cose.
Il presidente Renzi abbassa i toni e contestualmente invita anche voi del no non usare espressioni eccessive che secondo lui sono vere e proprie prese in giro verso gli italiani, come quando dite che questa riforma è una minaccia per la democrazia italiana. Lei si sente comunque di ribadire questo timore nel caso entrasse in vigore questa Costituzione, stante tra l'altro anche l'attuale legge elettorale, l'Italicum, che c'è una minaccia per la tenuta del sistema democratico italiano? O forse i toni a un certo momento sono stati così accesi da ambo le parti che si è...
No. Io respingo l'idea che dalla nostra parte ci siano stati mai toni accesi. L'ho dimostrato anche a Bologna, una situazione che non era poi facilissima perché ero in casa altrui, eppure la cosa si è svolta, mi pare, con grande civiltà. E la raccomandazione che facciamo a tutti è di essere fermi nel merito, chiari, precisi e senza particolari. Per quanto riguarda il resto, non è un'affermazione cattiva o violenta quella di dire che è in gioco anche la democrazia, è un'affermazione di realtà. Noi l'abbiamo scritta quando siamo entrati in campo per la prima volta con una manifestazione del marzo 2014 a Roma, l'abbiamo intitolata "È una questione di democrazia", e mi sembra che sia corretto e giusto, perché tutto ciò che riguarda la sovranità popolare, la rappresentanza popolare, eccetera, pone una questione di democrazia. Se poi si mette insieme questa riforma del Senato, che già di per sé rappresenta una forma di venir meno della rappresentanza, insieme con la legge elettorale, allora questo problema diventa ancora più evidente. E non mi si dica che la legge elettorale non c'entra, perché la legge elettorale è una legge della Repubblica in questo momento. Il resto sono chiacchiere che la modificheranno, la trasformeranno, eccetera. La verità è che questa è una legge promulgata, è entrata in vigore il 1 luglio, c'è. E questa legge è una legge fatta in modo che chi ottiene la maggioranza, una certa maggioranza e un colossale premio di maggioranza, acquista la maggioranza assoluta. Se si acquista la maggioranza assoluta alla Camera e non c'è un contraltare valido, un contropotere valido come dovrebbe essere il Senato, e c'è uno squilibrio democratico, non c'è dubbio, perché io non desidero affatto un partito solo al comando e ancora meno un uomo solo al comando. E qui sta la democrazia. Non mi pare che sia nulla di offensivo nel prospettare che c'è questo problema, che è anche la sostanza di ciò su cui dobbiamo decidere e pronunciarci il 4 dicembre.
Ecco, Presidente Smuraglia, ha anticipato in parte la mia domanda, che è relativa proprio alla legge elettorale. C'è un dibattito politico che si concretizzerà anche oggi pomeriggio con una difficile direzione del Partito Democratico, lo scontro che continua all'interno del Partito Democratico adesso ci interessa meno, ci interessa di più il fatto che questo scontro si gioca soprattutto sull'Italicum, sulla legge elettorale. Se la legge elettorale arrivasse un segnale davvero forte di volontà di cambiare, di modificare la legge elettorale in un senso meno maggioritario, per voi cambierebbe qualcosa rispetto al 4 dicembre?
Io dei segnali forti non ne tengo nessun conto, perché ho un mio elenco sulle promesse e sulle dichiarazioni forti che sono state fatte dall'inizio di questa legislatura ad oggi. È un elenco sterminato di cose che sono state promesse, dichiarate, eccetera, e poi non sono state mantenute. Ma nel caso specifico, poi, in più, nel momento in cui io, come tanti altri cittadini, andremo a votare il 4 dicembre, non ci sarà nulla al di là di queste promesse o dichiarazioni, forti o deboli che siano, perché la legge elettorale sarà in vigore pienamente, perché non c'è materialmente il tempo di cambiarla. E io sono convinto anche che, oltretutto, non sarà facile per chi lo volesse, dopo il 4 dicembre naturalmente, modificarla, perché tutti quelli che adesso improvvisamente stanno dicendo, dopo un anno di silenzio, che la vogliono cambiare, ognuno la vuole cambiare secondo il suo interesse particolare. Come faranno a mettersi d'accordo? Perché c'è l'interesse di chi ritiene che gli andrebbe bene così, perché pensa che con questa potrebbe vincere, e c'è l'interesse di quelli che pensano che con questa legge bisognerebbe cambiarla in modo tale da non scomparire. Non si troveranno d'accordo. In ogni caso, questo è il futuro. Mi chiedono un voto su qualche cosa oggi che è quella che c'è. E io devo votare su una riforma del Senato e su una legge elettorale, che sono entrambe. Una non è ancora promulgata perché c'è il referendum. L'altra è una legge in pieno vigore in questo momento, e le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano.
C'è un messaggio che arriva al 3316214013, ne stanno arrivando diversi, leggiamo questo di Massimo e ne approfitto anche per ricordare il numero, che è il 3316214013, così come la mail è diretta@popolarenetwork.it. Massimo scrive: quando ci imputano che votando no non cambia nulla, a questo proposito non sarebbe stato più efficace avere una nostra proposta di revisione?
Ma di proposte di revisione ce ne sono moltissime. Se si guardano le audizioni che ha fatto la Camera e il Senato, da Zagrebeschi a tanti altri, hanno presentato delle memorie con delle proposte concrete per fare quella piccola cosa da cui siamo partiti e a cui dovremmo restare, che è una piccola correzione di questo sistema bicamerale che rende le due Camere perfettamente uguali e nelle quali c'è questo cosiddetto ping pong delle leggi, che poi è sopravvalutato, perché in realtà non è vero che allunga i tempi ma semplicemente presenta qualche difficoltà in qualche momento. In altri casi ha reso anche un grande servizio, perché degli errori fatti in una Camera sono stati corretti dal Senato e viceversa. Questo è il punto. Quindi le proposte sul terreno, facilissime, che si potrebbero realizzare in una settimana, ce ne sono quante se ne vuole. Io insisto sul fatto che basterebbe una settimana, sarebbe bastata una settimana, perché insisto sul fatto che abbiamo perso 3 anni dietro questa vicenda delle riforme costituzionali, perché si è partiti con l'idea di grandi riforme, non della correzione. Non è vero che si trattava solo della correzione. Ricordo che il presidente Napolitano, ancora nella prima sua, diciamo, chiamiamola, fase di presidenza, costituì un gruppo di saggi. Abbiamo dimenticato tutti che il gruppo di saggi era di due, erano due gruppi, erano due commissioni, di cui una sulle riforme costituzionali, una sulle riforme strutturali sociali. Di quest'ultima pian piano si sono perse le tracce. È rimasta solo questa ambizione di fare una riforma enorme. Non lo addebito solo a questo governo, perché ricordiamoci che il governo precedente, il governo Letta, addirittura si mise in testa di modificare l'articolo 138, che è quello che regola, detta le regole per modificare la Costituzione, e poi hanno dovuto rinunciarci. Su questo si è perso una quantità di tempo. Se si fossero messi intorno a un tavolo dicendo semplicemente: intendiamo correggere la perfezione di questo meccanismo per cui ogni legge deve andare avanti e dietro, eccetera, avessero detto: riteniamo, per varie ragioni che esistono anche in altri paesi, che la fiducia la vota soltanto una Camera, però l'altra funge veramente da contrappeso e da garanzia, in 10 giorni si sarebbe fatto tutto. E invece sono andati a affrontare tutto lo scibile possibile umano, commissioni di saggi nominati dal governo Letta. Il risultato è quello che si vede in questo libretto, che raccomanderei a tutti di leggere, perché è fatto da due che sono stati protagonisti fin dall'inizio di queste commissioni di saggio, cioè il professor Onida e il professor Quagliarello, che sono partiti con il primo intervento di Napolitano. E adesso cosa scrivono? Un libretto intitolato "Perché è saggio dire di no al referendum". È una conclusione ragionevole di un iter di due giuristi che si sono impegnati a fare qualche cosa e hanno visto che invece si andava in una direzione contraria.
Presidente, naturalmente noi oggi vogliamo stare tanto nel merito della ipotesi di riforma della Costituzione, però non possiamo nemmeno dimenticare il contesto politico nel quale ci muoviamo. Lei cita un libro nel quale ci sono due firme, una di Onida e una di Quagliariello, che sono due personalità così distanti da un punto di vista politico, e questa eterogeneità dei due fronti e anche del fronte del no è un po' uno dei temi di questa campagna elettorale. C'è un messaggio che arriva, è firmato semplicemente G, smuraglia il no che arriva dalla sinistra a argomenti di merito per motivare una scelta che nasce negli anni dalle manifestazioni per la difesa della Costituzione. Per questo chiedo che si lavori per smarcarsi dal no dei vari Brunetta, Salvini e Grillo e per riprendere un percorso di revisione partecipato e che rispetti lo spirito costituente, figlio della Resistenza. Così scrive G. Questa vicinanza di questi compagni di viaggio, chiamiamoli così per usare un termine antico, lei come la valuta?
Il fatto che non dobbiamo smarcarci da niente. Noi stiamo facendo una nostra campagna assolutamente autonoma. L'ANPI ha una sua campagna, un suo progetto, eccetera. Sa che ci sono altri comitati per il no, per esempio, e siamo autonomi anche rispetto a questi, salvo momenti in cui ci avviciniamo. Se dobbiamo avere delle amicizie, delle continuità, ce l'abbiamo soltanto in pratica con la CGIL, da quando ha preso la sua decisione, e con l'ARCI, con le quali facciamo molte manifestazioni. Che poi ci siano altri che per altri o altre motivazioni o altre cose voteranno per il no è una cosa che in materia costituzionale è, diciamo, normale. La Costituente è avvenuta su una discussione fra persone di ideologie, di provenienze totalmente diverse, che hanno cercato dei punti comuni. Noi non cerchiamo nemmeno quelli, perseguiamo ognuno la propria strada. Però voglio ricordare, fra l'altro, che un articolo a cui siamo tutti molto affezionati, l'articolo 11, quello sulla guerra, diciamo così, se ha questa dizione molto bella, l'Italia ripudia la guerra, è perché un parlamentare dell'Uomo Qualunque disse che dire l'Italia rifiuta la guerra era troppo poco e propose l'emendamento con la parola ripudia, che era più forte, e tutti lo accettarono. Siamo diventati dell'Uomo Qualunque? No, semplicemente fu accolta un'idea che era giusta. In questo caso poi addirittura stiamo facendo campagne separate, autonome, ognuno la sua, ognuno con le sue ragioni, e ognuno ha il diritto di esporre senza nessuna contiguità. Se avessimo scelto un'altra strada avremmo raccolto le firme tutte insieme, probabilmente le avremmo raggiunte, ma sarebbe stato una cosa che a noi non era gradita.
Professor Smuraglia, a Radio Popolare, sono le 8:53 minuti, con il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani parliamo delle ragioni del no al referendum costituzionale del 4 di dicembre. Una domanda nel merito che manda l'ascoltatore Franco ha a che fare, scrive lui, con lo stravolgimento del rapporto fra potere esecutivo e potere legislativo a favore del primo. Il presidente Renzi continua a dire che non c'è alcun, diciamo così, aumento del potere del presidente del Consiglio in questa riforma, del potere dell'esecutivo. Allora, dove sta il problema di questo sbilanciamento tra poteri? Perché Franco sente questo problema, no? Eppure si continua a dire che in questa riforma, in altre sì, dice Renzi, nella bicamerale di D'Alema volevano dare più potere al presidente del Consiglio, non in questo caso. Come risponde?
Di fatto è così. La prima cosa che viene in mente guardando la legge di riforma è che si mette in qualche modo in mano del governo, perché interessa il governo più che il presidente del Consiglio, del governo l'agenda del Parlamento. Quando si dice che sostanzialmente c'è, se il governo dichiara che una legge per il governo rappresenta un motivo di urgenza, di necessità, può chiedere una procedura abbreviata, e allora le Camere devono metterla all'ordine del giorno, e se lo mettono all'ordine del giorno entro un termine abbastanza breve devono decidere. Intanto questo che cosa significherà? Che il Parlamento sarà intasato dalle richieste del governo, per il quale ovviamente, come tutti i governi, ogni cosa che fa la considera prioritaria, e ci sarà ancora meno spazio di quanto ce ne sia adesso per l'iniziativa parlamentare e ancora meno per l'iniziativa popolare. In secondo luogo, questo termine che viene dato, che cosa significa? Quando si dice entro 70 giorni deve essere fatto, che significa? Che se non ci si è arrivati succederà la solita cosa, che in altri casi si è fatta con l'emendamento canguro che assorbe tutti gli emendamenti, si chiuderà la discussione. E questo vuol dire la negazione del Parlamento. Il Parlamento deve discutere finché può sui provvedimenti del governo come sulle iniziative parlamentari. E questo mi pare cosa non da poco. A parte il fatto che poi, se si unisce questo con la legge elettorale contiene all'articolo 2 una indicazione molto precisa. Chi intende candidarsi a governare deve indicare il programma e il nome del capo del partito, quindi indicando già il Presidente del Consiglio, che sarà una forma, è stata definita una forma di premierato assoluto, col quale addirittura si vuole in qualche modo vincolare perfino il Presidente della Repubblica, perché la Costituzione, che non viene cambiata su questo punto, dice che al termine delle elezioni chi dà l'incarico è il Presidente della Repubblica. Fate le sue valutazioni, ascoltate tutte le parti. Se chi vince ha indicato anche il candidato, è abbastanza evidente che si crea quantomeno una difficoltà e un imbarazzo per quanto riguarda il Presidente della Repubblica. Ecco perché alcuni parlano di premierato assoluto. Uniamo le due cose e vediamo che c'è una bella differenza. Se io rafforzo i poteri del governo e dall'altra parte uno dei due rami del Parlamento, cioè il Senato, lo svirilizzo e lo riduco, ne possiamo parlare su a che cosa viene ridotto il Senato fra un momento, e ottengo un risultato evidente.
Quindi in questa legge elettorale c'è anche, da parte nella vostra analisi, una forzatura della Costituzione per quanto riguarda il potere del Premier, che è uno dei temi questo di Renzi, non si aumentano i poteri del Premier.
Con questa indicazione praticamente si dà un'indicazione nominativa, che è un'idea peraltro vecchia, un'idea che risale anche a Berlusconi. È stato Berlusconi che ha inventato l'idea che si dovesse fare nel programma elettorale, si dovesse mettere anche il nome della persona, del candidato. Qui è codificato, si fa entrare in una legge, che è una legge diciamo di tipo costituzionale, perché la legge elettorale è fondamentale da questo punto di vista, questa indicazione che ha solo questo fine di dire chi vince ha anche il suo uomo che è destinato ad assumere i poteri di primo ministro.
Ci sono due domande che riguardano sempre la legge elettorale che pongono la stessa questione. Affermano: anche se vincesse il no, l'Italicum rimarrebbe in vigore. E un ascoltatore dice: non neghi smuraglia, che quindi sono due cose distinte, la legge elettorale e riforma della Costituzione.
No, sono due cose distinte formalmente, certo, formalmente sì. Sono che non siano distinte, lo ha detto anche la Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale perché ha rinviato la decisione? Per rispettare la volontà popolare rispetto, e non incidere sulla volontà popolare rispetto a un'altra legge, cioè quella sul Senato. Così facendo, rimandando la sua decisione, ha detto che c'è un intrinseco collegamento, che poi restino due leggi differenti dal punto di vista formale, è vero, ed è anche certo che se vince il no, quella legge elettorale in qualche modo dovrà essere modificata. Intanto in mezzo c'è anche la sentenza della Corte Costituzionale. Vogliamo aspettare cosa dice la Corte Costituzionale, la quale dovrà pur pronunciarsi e dire se quella legge corrisponde ai principi enunciati con la legge, con la sentenza numero 1 del 2014 o no. Quindi io sono convinto che il legame ci sia intrinsecamente, in modo assolutamente evidente.
Cioè si va a votare fra due mesi, poco meno, con questa legge elettorale in vigore. Cioè questa legge elettorale c'è.
Questa c'è, è una legge della Repubblica, questa è l'unica verità.
Non si può non tenerne conto, legge. No. Allora, 02 33 001 001, è arrivato il momento delle vostre telefonate, vi prego di fare domande abbastanza concise, così il professore può rispondere, insomma, a tanti dubbi. Nel frattempo il nostro ascoltatore che si firmava G la ringrazia per la risposta puntuale ed esaustiva. Vediamo allora una prima telefonata. Pronto?
Pronto, sono Alberto da Milano.
Ciao Alberto.
Io ho due considerazioni. Io premetto che sono un iscritto all'AMPI e che voterò sì. E a Carlo Smuraglia volevo chiedere, fare una considerazione di fondo, cioè non capisco questo timore su questa piccola riforma che, come dire, non riporterà certamente indietro i 100.000 ragazzi che ogni anno sono costretti ad abbandonare il paese. E sono costretti, non so dove era Carlo Smuraglia in questi 20 anni, io ero qui e lavoravo in questo paese, e questi 20 anni questa Costituzione attuale non mi ha difeso e ne ha difeso questi 100.000 ragazzi da un signore che si chiama Silvio Berlusconi e che delle due Camere ha fatto una sorta di zerbino dove ha messo i propri leguleri, ha fatto quello che ha voluto in termini di legge ad personam, fino a portare il paese al disastro del novembre 2011, dove è stato cacciato non dai cittadini o dall'AMPI, ma è stato cacciato dalla signora Merkel, che ha chiesto la sua testa in cambio di un prestito forzoso dalla Banca Centrale Europea, che è servito a pagare gli stipendi di quel novembre, se no non c'erano gli stipendi.
D'accordo Alberto, chiarissimo.
È chiaro il discorso. Sì. Per cui io questo timore della svolta autoritaria, io credo che la svolta autoritaria questa Costituzione l'ha già consentita a un signore che si chiama Silvio Berlusconi, che ha dominato questo paese per 20 anni facendo quello che voleva.
Va bene.
E ritengo quindi che questa piccola riforma non mi fa nessuna paura, ecco, mi ha fatto molto più paura vedere l'assoluta inefficacia della Costituzione attuale rispetto alla dittatura di Silvio Berlusconi.
Chiarissimo Alberto, ti salutiamo e senti la risposta per radio.
Posso dire una piccola cosa, visto che si parla di una piccola riforma, che Berlusconi non è vero che ha avuto tutto quello che voleva, perché ha presentato una grossa riforma costituzionale e gliela abbiamo bocciata con quel referendum che è previsto da questa Costituzione. Certo, la Costituzione non può fare tutto, afferma dei principi. Se la Costituzione fosse stata attuata dai vari governi che ci sono succeduti in tutti questi anni, attuata nel senso vuol dire obbedire agli imperativi categorici che sono scritti nella Costituzione, che si caratterizza proprio per il fatto che invece di indicare dei principi astratti, come si faceva nelle Costituzioni dell'Ottocento, aggiunge al principio anche la dichiarazione che bisogna che i governi si impegnino a rendere effettivo il diritto al lavoro, per esempio, a rendere effettiva la parità tra le persone, l'uguaglianza insieme alla libertà e così via. La Costituzione è stata largamente disattesa, però ci ha funzionato e ci ha difeso dai pericoli maggiori, in particolare quello che riguarda sempre la possibilità di un ritorno del fascismo o di altro. Non chiamerei questa una piccola riforma, e forse è ora che passiamo a vedere in qualche modo in che cosa consiste questa riforma del Senato, perché vorrei chiedere all'interlocutore perché la chiama piccola. È togliere di mezzo praticamente il Senato, e spero che se ne accorga leggendo il testo, non è piccola cosa, perché si può scegliere benissimo un sistema monocamerale. Esiste in alcuni paesi, però nei paesi in cui esiste e nei quali non provoca nessuna contrarietà, c'è un sistema di contropoteri e di garanzie che equilibra la Camera. Svirilizzare il Senato, togliendo di mezzo praticamente una Camera, perché questo Senato non potrà funzionare, non sarà in condizione di funzionare rispetto a una Camera sola, e quindi non costituirà più un contropotere, a me sembra una grossa riforma. E mi sembra una riforma importante che deve impegnarci a fare in modo che non passi, perché sarebbe uno stravolgimento del sistema che hanno ideato i legislatori costituenti proprio per costituire un equilibrio in cui i cittadini fossero rappresentati in due Camere. Basterebbe il fatto che in una delle due il cittadino non vota più. Il Senato non è più elettivo, e questo è un problema di rappresentanza, è un problema di esercizio di volontà della sovranità popolare. Non sono questioni da poco, sono questioni importanti. Poi che il fatto che ci siano dei giovani che vanno via dall'Italia, e anche non giovani, o molti qui in Italia che non trovano lavoro e così via, questo è un problema di carattere sociale nel quale direi che sono responsabili non la Costituzione, che dice chiaramente che cosa si dovrebbe fare, ma i governi che non la applicano. Gli vorrei chiedere se sa, per esempio, che quando fu istituita la prima commissione dei saggi per fare la riforma costituzionale, ne fu costituita un'altra, anche di carattere economico, che doveva dare indicazioni per quanto riguarda i problemi del lavoro, le questioni sociali, le questioni fiscali e così via, e è andata avanti quella sulla riforma del Senato, ma di quell'altra non si è saputo più niente.
Allora, restiamo, professore, su il Senato. Ecco. Come cambia, quali sono secondo lei le criticità nel nuovo Senato e quali sono i bilanciamenti, i contrappesi che mancano rispetto ad altri sistemi, anche in paesi europei a noi non distanti, dove comunque vige il monocameralismo?
Ecco, cerco di dirli in modo il più sintetico possibile, però la prima cosa che avviene è che al Senato vengono, da 315 vengono portati a 95 i componenti. Si può fare, ma se il problema era che riteniamo che in Italia ci siano troppi parlamentari, la cosa più logica da fare sarebbe quella di dire riduciamo un po' di deputati e in proporzione un po' di senatori. È stato fatto anche una proporzione e si è visto che se si fosse fatto questo si sarebbero eliminati più parlamentari di quelli che si eliminano adesso. Invece si è voluto ridurre il Senato complessivamente, con i 5 che ci possono essere o non essere nominati al Presidente della Repubblica, a 100, lasciando la Camera intatta a 630. Questo è già uno squilibrio notevole, perché due Camere, di cui una ha 630 componenti e un'altra soltanto 100, è già uno squilibrio notevole. Secondo è che la Camera resta elettiva e il Senato non lo è più, perché il modo con cui viene eletto il Senato è un modo aberrante. Lo si fa, si fanno eleggere i senatori dai consiglieri regionali, scegliendoli fra consiglieri regionali e sindaci, cioè persone prima di tutto che hanno altro da fare e che non so come potranno svolgere i compiti pesanti che comunque una Camera dovrebbe sempre avere, e in ogni caso non sono eletti dal cittadino, perché l'articolo 2 rimanda le modalità dell'elezione dei senatori, la rimanda a una legge ordinaria che non c'è. Quindi siamo chiamati a votare su una cosa che non si sa ancora come avverrà, come saranno eletti. Il consigliere regionale sceglierà chi gli pare, lo sceglierà in proporzione, come rispetterà la conformità a una volontà popolare che non si è ancora espressa. Quindi non c'è la elettività, quindi viene meno un pezzo di rappresentanza. Terzo, non può funzionare in questa maniera perché hanno combinato un mostro dal punto di vista giuridico istituzionale, perché questo Senato da un lato ha pochi poteri perché è ridotto e così via, dall'altro lato ne ha troppi, perché se andiamo a vedere c'è un certo numero di leggi che devono fare insieme Camera e Senato. Poi c'è tutto un sistema complicatissimo in cui è il Senato che può chiedere di vedere una legge che sta facendo la Camera e deve fare le sue osservazioni entro un certo termine, oppure è la Camera che può mandare al Senato. Insomma, hanno individuato 8 sistemi diversi, mentre prima ce n'era uno solo. Quindi una difficoltà estrema di funzionamento. Ci sono una serie di termini rigidi che non si sa come potranno essere rispettati, perché la cosa singolare è che mentre la Camera non ha termini e può andare avanti il tempo che vuole, il Senato ha continuamente 5 giorni per fare questo, 30 per fare quell'altro, ma questo lo dovrà fare chi sta facendo il sindaco e il consigliere regionale. Quindi è una cosa materialmente impossibile, e quindi il Senato non potrà svolgere quella sua funzione di contropotere che era prevista dal legislatore costituente. Ne aggiungo un'ultima, altrettanto grave, che il Senato è a composizione variabile nel disegno di questa legge, perché mentre la Camera è previsto che dura 5 anni, i senatori durano quanto dura l'organismo che li ha eletti. Quindi se si scioglie il Consiglio regionale, il senatore va a casa, si ricambia tutto, si ricomincia da capo. È veramente una cosa mostruosa anche dal punto di vista strettamente giuridico.
Senta professore, oggi sul Corriere c'è il sindaco di Milano Beppe Sala che dice che si impegnerà per il sì, ci sarà una manifestazione dei sindaci per il sì a fine mese a Roma, e lui dice che è a favore perché il titolo quinto va cambiato. Da come ce lo sta dicendo lei, in realtà sarà un gran pasticcio questo delle competenze e dei sindaci, dei consiglieri regionali che vestono il doppio incarico.
Questo è un aspetto, ma quello a cui fa riferimento, credo, il sindaco Sala è il titolo quinto, cioè i rapporti con le regioni, eccetera. Anche qui questa legge è fortemente criticabile, perché a mio parere la riforma che fu fatta nel 2001 era sbagliata per eccesso, cioè si definiva, ero in Senato e l'ho detto, quindi e ho anche espresso col voto la mia idea a quei tempi, che non avrebbe potuto funzionare perché si prevedeva troppa legislazione concorrente anche in materie delicatissime, per esempio la sicurezza del lavoro, decisa insieme dalla legislazione concorrente dello Stato e dalle regioni, era un'assurdità, perché è evidente che alcuni principi generali devono essere validi per tutto il territorio, poi le regioni possono fare qualcosa di meglio e di più in aggiunta, ma non decidere rispetto a situazioni molto diversificate. Adesso cosa si fa? Nel correggere questo eccesso se ne compie un altro, perché si riporta quasi tutto alla competenza dello Stato. Le regioni vengono ridotte soltanto a alcuni aspetti molto marginali, le leggi, tutte le leggi, la legislazione più importante la fa lo Stato, e in più c'è una clausola che si chiama la clausola di salvaguardia, per la quale lo Stato può intervenire anche su leggi di esclusiva competenza delle regioni quando ritiene che lo richieda un indefinito interesse nazionale. Il che vuol dire che praticamente ritorniamo a un accentramento, che sarà anche un accentramento burocratico, che non è certamente accettabile, perché semmai la correzione andava fatta nel senso di ripartire meglio le competenze di quanto si fosse fatto nel 2001, ma non di riportarle tutte al centro.
Ecco, quindi lei dice le speranze di Sala sono mal riposte rispetto a un migliore funzionamento dei rapporti fra enti locali e Stato.
Credo
forse
che avremo, se c'è stato un contenzioso notevole, questo contenzioso che ci sarà adesso se passasse questa riforma sarebbe ancora maggiore, intaseremmo la Corte Costituzionale per stabilire i casi, perché ovviamente una regione che si vede portar via una materia perché c'è un interesse nazionale ricorre. Questo può accadere in mille occasioni, poi ci sono delle zone molto incerte, poi infine c'è una chicca che io voglio dire perché non se ne parla troppo poco. In un articolo verso proprio la fine della legge risalta fuori una cosa indefinita, la vasta area. Io vorrei sapere che cos'è questa vasta area, perché sento un profumo che non mi piace, perché la vasta area mi sa come che da una parte si tolgono di mezzo le province finalmente e dall'altra parte si mi esce fuori tra il comune, l'area metropolitana eccetera, mi esce fuori una non definita area vasta. Ho molto il timore che quello che è uscito dalla finestra rientri dalla porta o viceversa.
È una modalità che si applica nella regione toscana, quella dell'area vasta di governo del territorio. Professore, io...
Qui se si costituzionalizza, questo è il punto, si costituzionalizza dovrà prendere forma.
Certo, allora bisognerà capire di che cosa si tratta. Professore, Sala se va a Roma con la fascia tricolore alla manifestazione dei sindaci per il sì, non la rappresenterà il suo sindaco?
Io non sono d'accordo, anche trovo questa manifestazione, la trovo impropria. Il sindaco, nella mia concezione banale, invecchiata, che so io, ma è quella che il sindaco rappresenta tutti i cittadini. E certamente con questo non perde il diritto di votare come gli pare quando c'è un referendum e anche di dirlo, ma che faccia una manifestazione di tutti i sindaci come tali a Roma per il sì o fossero sarebbe lo stesso se fosse per il no, mi sembra una cosa impropria, perché una parte dei cittadini in quel momento non si sarà rappresentata e invece il sindaco deve rappresentarli sempre tutti. Questa, come molte cose che stanno avvenendo, che rappresentano una commistione fra le due facce partito e governo, è una cosa che deforma un po' tutta la campagna referendaria.
Quindi Sala dovrebbe astenersi da prendere questa iniziativa politica?
Non voglio dire cosa deve fare Sala, dico la mia idea in proposito. Se un sindaco è quello che vuole rappresentare tutti i cittadini, sappia che una parte, a cominciare da me, quel giorno dirà: oggi sono senza sindaco.
Le faccio la stessa domanda in merito al Presidente del Consiglio, perché lei ha iniziato questa intervista qui con noi questa mattina denunciando questo ruolo di Matteo Renzi a tutto campo e forse anche improprio. Renzi è il segretario del PD, è il Presidente del Consiglio, sta facendo campagna elettorale. Renzi dovrebbe rinunciare quindi alla campagna elettorale da qui al giorno del voto, il 4 dicembre?
No, io sono sincero. Devo dire che quello che dovrebbe fare, secondo me, ma poi non voglio dare consigli a nessuno, dovrebbe fare è tenere ben distinte le due cose. Cosa che non avviene, perché vedo che, per esempio, nel suo giro per le città, il segretario del partito, nello stesso giorno, con le modalità affini, fa un'assemblea su sì. Poi incontra in un'altra assemblea come Presidente del Consiglio, incontra gli industriali, l'ho visto accadere a Torino e in altre città. Nell'insieme, il pastone che viene dato la sera in televisione, che cos'è? Il Presidente del Consiglio ha fatto un'assemblea con gli industriali, poi ha parlato del sì con loro o con altri, e l'impressione è di una veste che non si divide in due, ma che è sempre la stessa. E lo stesso vale per il fatto quando si è detto che il Presidente del Consiglio o il segretario del partito, non importa, ma sempre quella persona mobilita tutti i ministri, perché vale in giro a fare come tali a fare la campagna elettorale. Siamo ancora in questo difetto che io non credo che corrisponda al principio, non c'è scritto da nessuna parte, ma la logica istituzionale e della campagna referendaria comporterebbe che spero che il Presidente della Repubblica si faccia sentire su questo punto. Non importa con dichiarazioni pubbliche, c'è la moral suasion che è molto più efficace in molti casi, e faccia capire che dal punto di vista della correttezza istituzionale bisognerebbe riuscire a tenere ben distinto il governo, che non c'entra Calamandrei, il vecchio Calamandrei, che dicono adesso è superato, diceva una cosa, una frase bellissima: quando c'è il referendum, quando si parla di leggi costituzionali, di riforme costituzionali, i banchi del governo dovrebbero rimanere vuoti. Io sono ancora di quel parere, che che il governo non dovrebbe entrarci. In realtà qui siamo in presenza di una riforma voluta dal governo, condotta avanti dal governo con tutti gli strumenti possibili, i canguri, le sostituzioni di personaggi non favorevoli a una legge, con la fiducia sulla legge elettorale e così via, e adesso facciamo anche una campagna elettorale nella quale non si capisce più se si parla col segretario del partito o col presidente del consiglio. Mi pare che questo sia un po' una modifica di quella che dovrebbe essere un sistema corretto dal punto di vista costituzionale.
C'è un argomento che è stato sfiorato da un ascoltatore e che però è molto forte invece nella campagna del sì e nel discorso pubblico di Renzi, ossia quello della modernizzazione del paese. Questa riforma servirebbe a modernizzare il paese. C'è chi poi si spinge oltre e afferma che questa riforma attirerebbe investimenti internazionali. Qual è la sua idea di modernizzazione del paese, se necessaria, e con quali strumenti invece secondo lei la si dovrebbe attuare?
Secondo me la modernizzazione del paese, per andare nella direzione che ci raccomandano sempre dall'estero e si fa finta di non capire, dove ci chiedono sempre riforme strutturali, e per riforme strutturali intendono altre cose, la modernizzazione del paese per gli investimenti eccetera è quella di togliere di mezzo le cause principali per le quali non si investe in Italia. Le cause principali per le quali non si investe sono due, secondo me. Una è la grande criminalità organizzata, perché l'imprenditore straniero che deve pensare che il suo cantiere venga taglieggiato o che ci sia la solita estorsione e così via, non ci viene, va in un paese più tranquillo. La seconda è l'enorme sistema burocratico che ancora affligge l'Italia e che non è stato affatto modificato e nemmeno intaccato dalla legge che avrebbe dovuto incidere su questo sistema, per cui per ogni pratica anche gli stranieri intendono e anche gli italiani intendono che ci vogliono tempi, modi, modalità eccetera eccetera molto complicate e difficoltose. La modernizzazione dovrebbe avvenire su questo terreno, sul terreno economico, sul terreno sociale, sul terreno del lavoro, sul terreno degli investimenti. Queste sono le cose che interessano. La modernizzazione fatta con un Senato che non può funzionare è veramente una presa in giro, nel senso che non è questo quello che ci serve come cambiamento, e ci vuole ben altro. Io dico che infatti se vince il no, quando mi dico se vince il no cosa succede, io dico forse se vince il no abbiamo difeso la Costituzione da uno strappo e cominciamo a lavorare sul serio, sull'ambiente, sulla difesa dell'ambiente, sulla difesa del territorio, sulla difesa dei beni artistici, impiegando i capitali dello Stato in questo lavoro, che darebbe lavoro a tanti cittadini e contemporaneamente metterebbe al sicuro il nostro territorio, che è la nostra unica prerogativa, le nostre bellezze e i nostri beni d'arte, che ogni tanto crollano o vanno in rovina. Se lavorassimo a questo, qui davvero modernizzeremmo il paese e ci allineeremo con i paesi più avanzati, che magari hanno molto meno belle chiese, belli palazzi di noi, ma riescono ad avere più turisti perché si organizzano meglio. Questo mi pare che sia il punto. Non è con queste leggi che modernizzeremo niente, anzi forse faremo un passo indietro perché avremo una camera in meno sostanzialmente.
Carlo Smuraglia, presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, qui a Radio Popolare, ancora qualche minuto per le telefonate. Prenderei un paio di domande per poi rispondere. Pronto?
Pronto?
Sì, sei in linea.
Sì, senti, a proposito di organi di garanzia, il Presidente del Consiglio va in giro a dire che non ha toccato gli organi di garanzia con questa legge, ma basta leggere l'articolo 83, le modalità di esecuzione di elezione del Presidente della Repubblica è cambiato. Hanno tolto i delegati regionali, prima c'erano 3 delegati regionali per ogni regione, per allargare la platea di coloro che eleggono il Presidente della Repubblica, e adesso non ci sono più. Inoltre, dal settimo scrutinio, è vero che hanno aumentato il quorum ai 3/5, ma dal settimo scrutinio ai 3/5 dei votanti. In un Parlamento dove lo scilipotismo è filosofia di pensiero, io mi chiedo, dal settimo scrutinio in poi, quanto sarà facile a chi ha una maggioranza così grossa in Parlamento di eleggere il proprio Presidente della Repubblica.
Chiarissimo.
E chi elegge il Presidente della Repubblica nomina anche i membri della Corte Costituzionale. Non riesco a capire come non si faccia a vedere che c'è un rischio democrazia.
Va bene, grazie. Prendiamo una seconda telefonata e poi il professore risponde. Pronto?
Pronto?
Sì, chi parla?
Sono io.
Ciao. Sì, sì, chi parla? Come ti chiami?
Allora, Cecilia.
Ok.
Scusi che sono di fianco all'autobus. Allora, io volevo chiedere gentilmente a Smuraglia se poteva citare gli articoli della Costituzione per intero, perché l'articolo 11 non dice semplicemente l'Italia rifugia la guerra, ma va avanti a dire...
Vabbè, facciamo una domanda sul referendum, okay. Dai, sì, non so...
No, volevo dire, siccome questa cosa del referendum costituzionale è in programma nel centro-sinistra da anni e anni, addirittura c'è cioè la dichiarazione di Nilde Iotti del 79... che dice della modifica del Senato, che non deve essere più elettivo, deve essere di secondo, una legge di secondo grado, e dato che in Francia e in Germania, vabbè, non cito la Germania perché magari potrebbe dare fastidio, però citiamo la Francia come esempio assoluto di democrazia, è così, cioè io non vedo nessun rischio democratico, non esiste nessun rischio, non esiste una deriva autoritaria in questa riforma, io non capisco perché ci si ostina ad andare avanti a dire questa cosa.
Ok, ti ringrazio Cecilia, resta all'ascolto, anche se forse non era all'ascolto qualche minuto fa quando il professore ha spiegato perché secondo lui c'è effettivamente un rischio democratico, ma tanto vale ripeterlo. Invece il primo ascoltatore parlava degli organi di garanzie, io aggiungo alle perplessità dell'ascoltatore questo famoso statuto delle opposizioni, che tipo di garanzia può costituire davanti a una maggioranza così forte come quella configurata dalla legge elettorale d'Italicum?
Sul primo punto, quello che dice l'ascoltatore, io sono d'accordo, e ancora una volta emerge il collegamento con la legge elettorale, perché alla fine anche alcune elezioni vengono messe in mano, praticamente, sia pure da un certo momento, a chi ha la maggioranza assoluta, e qui torna quella legge elettorale che consegna al vincitore praticamente in mano la Camera, e quindi tante cose importanti. La maggioranza assoluta della Camera, per esempio, da sola fa la dichiarazione di stato di guerra, non c'è più nessun intervento nemmeno per un parere del Senato, e lo stesso vale anche per l'altro punto di vista. La questione democratica si pone continuamente sotto questo profilo e da questi punti di vista, se si collegano le due cose, si tiene presente quello che ho già detto e torno a dirlo, che i problemi di rappresentanza sono una questione di democrazia. Il cittadino che non ha più la possibilità di eleggere dei senatori direttamente perde un pezzetto della sua sovranità popolare, è una questione di democrazia. Il cittadino che ha votato per un partito e che vede che un altro, solo perché ha raggiunto il 40%, il 40% è un punto di base notevole, perché consideriamo che perfino con la legge truffa ci voleva il 50% per poter avere diritto ai premi di maggioranza. Avendo il 40% in prima battuta, acquista la maggioranza assoluta, è una distorsione della volontà popolare e non è cosa da poco. Anche questa è una questione democratica, è una questione di democrazia, perché io voto per una rappresentanza dei vari partiti e mi trovo improvvisamente qualcuno che ha 340 deputati in più, non sono uno, 340 in più, che gli consentono di avere la maggioranza assoluta. Se non è un problema democratico questo, allora io rinuncio a parlare di democrazia.
Siamo in chiusura, magari prendiamo 10 secondi in più rispetto all'orario. Presidente Smuraglia, l'ultima domanda: che forma potrebbe assumere oggi una svolta autoritaria? Che forma potrebbe assumere un governo autoritario in Italia nel 2016?
Ma nel 2016 noi facciamo il ragionamento sempre pensando al futuro e ai tempi peggiori. Consideriamo anche quelli che credono, hanno molta fiducia nel governo Renzi, e che vinca questo governo, abbia il 40%, abbia la maggioranza assoluta. Sì, benissimo, non sarà eterno. Ma un costituzionalista ha detto, però i presidenti cambiano, i governi cambiano, e se poi va invece uno di idee oltranziste, addirittura un pazzo con un partito che lo segue, un autoritario, eccetera eccetera, noi siamo stati vaccinati su questo, perché abbiamo visto sorgere delle dittature in modo molto più elementare di questo, con un approccio iniziale che pareva quasi aderente alle modalità previste, e poi a un certo punto è stata l'occupazione della Camera da parte dei manipoli e così via. le costituzioni si fanno per i tempi buoni e per i tempi cattivi, per quello che può succedere, per quello che verrà. Per questo, considerando poi che se invece rimane il ballottaggio, nel ballottaggio vince senza quorum e prende il premio di maggioranza quello che ha più voti. Che ne sappiamo chi sarà quello che vincerà nel ballottaggio in una situazione ormai tripartita del paese? Quale affidamento possiamo porre su questo? Quindi, di fronte ai rischi potenziali, bisogna sempre prendere più cautele e più garanzie del necessario, perché questo ci può proteggere. Quanto al resto, dico solo di volata che questa riforma perde alcune occasioni importanti. Visto che voleva metterci tutto, poteva dire, per esempio, c'era un tema sul tappeto, lo statuto delle opposizioni, delle minoranze, di cui si parla da tempo e che proprio quando si aumenta il potere della maggioranza avrebbe più diritto. In realtà lo si afferma, ma si rimanda poi ai regolamenti parlamentari, cioè sarà la maggioranza ancora una volta che deciderà qual è lo statuto delle minoranze, mentre in questa sede ci sarebbe voluta una maggioranza quale occorre per fare una riforma costituzionale. E lo stesso si fa per l'iniziativa popolare, visto che parliamo sempre di partecipazione, cittadini distaccati. L'iniziativa popolare ha un difetto in Italia, che la si può esercitare con 50.000, raccogliendo 50.000 firme. Poi di norma arriva in Senato questa legge di iniziativa popolare e ci sta, perché sono pochissimi i casi in cui è stata presa in considerazione ed è arrivata fino in fondo. Adesso che cosa si fa? Si porta il numero delle firme a 150.000, si moltiplica per 3 senza alcuna giustificazione e dopodiché altro che la partecipazione, si è favoriti. Per il resto la cosa vera che occorreva fare è stabilire qui davvero un termine. Entro 60 giorni, per esempio, il Parlamento deve decidere su quell'iniziativa popolare. Questo viene rimandato ancora una volta ai regolamenti parlamentari.